Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi, che è una puntata speciale, quindi dedicata a un unico argomento, parliamo delle auto a idrogeno, perché è da un po' di tempo che mi imbatto in articoli che le presentano come un'alternativa alle auto elettriche nella transizione e nell'abbandono, diciamo, delle insostenibili auto col motore a scoppio, quindi a combustione interna. È un argomento che non conoscevo benissimo, per cui ho un po' approfondito e avendo approfondito mi sono detto, ma perché non faccio una rassegna speciale? Quindi se questo tipo di format verticale su un unico argomento vi piace, ditemelo e magari ve lo provo a riproporre un po' più spesso. Prima di cominciare, come al solito però, vi devo ricordare che se voi andate sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org trovate tutti gli articoli di cui parlo durante le rassegne e anche tanti altri che vi segnalo per restare aggiornati su temi di attualità. E anche che trovate tre modi molto semplici, ma ormai so già che l'avrete già fatto tutti, quindi è inutile che ve lo ripeto, ma ve lo ripeto lo stesso, per seguire Io non mi rassegno, perché potete iscrivervi al gruppo WhatsApp dedicato o al gruppo Telegram o infine alla newsletter dedicata Io non mi rassegno. Detto ciò, partiamo con l'argomento. Premetto che c'è un video molto approfondito che spiega molto bene, anche con dettagli tecnici, come funziona la tecnologia delle auto a idrogeno e quali sono i pro e soprattutto i contro, perché come vedremo anche in questo video, in realtà non sono poi questo grande alleato in un'ottica di transizione ecologica. Ci ho preso diversi spunti per fare questa rassegna, poi ovviamente ho ampliato anche prendendo altri articoli che comunque vi segnalo. Ma l'unica cosa è che è in inglese, quindi se però comprendete bene l'inglese e volete approfondire il tema, insomma, riassume molto bene tutto quello che c'è da sapere. Io provo a fare un riassunto del riassunto e a darvi gli elementi essenziali per un ragionamento. Partiamo dal dire che l'idrogeno non è una fonte di energia, ma è un vettore, quindi serve a quello che in gergo viene chiamato storage, ovvero a stoccare e conservare l'energia che viene prodotta in qualche altro modo. Sarebbe l'equivalente di una batteria. Se le auto elettriche utilizzano le batterie al litio, quelle a idrogeno usano invece appunto le pile a combustibile o celle a combustibile che funzionano proprio con l'idrogeno. I vantaggi di questo tipo di pila rispetto alle batterie al litio sono essenzialmente due. Il primo è che si ricaricano molto più velocemente e il secondo è che sono molto più leggere, occupano meno spazio e pesano poco, quindi se ne possono mettere di più all'interno di una macchina senza dover ingrandire troppo l'infrastruttura della macchina stessa. E qui finiscono i vantaggi, perché se si va a vedere poi tutta l'infrastruttura invece di produzione e distribuzione dell'idrogeno, ci si accorge che ha dei costi energetici e spesso anche ambientali che sono molto alti. Tant'è che questi costi si ripercuotono poi anche sul prezzo del combustibile, perché se caricare una macchina elettrica costa fra i 2 e i 5 centesimi al chilometro, per l'idrogeno attualmente i costi sono di 15-18 centesimi, che è molto di più persino della benzina, che ha un prezzo attorno ai 10 centesimi al chilometro, mediamente, insomma, quando più, quando meno. Allora, innanzitutto, perché sono così alti questi costi energetici? Partiamo da come si produce l'idrogeno, perché nonostante l'idrogeno sia abbondantissimo in natura, non si presenta quasi mai da solo, mentre a noi per fare questa cosa serve l'idrogeno puro, serve l'idrogeno da solo. Lo troviamo invece o nell'acqua, o negli idrocarburi, soprattutto nel metano, o in alcune materie organiche. Quindi va estratto da lì in qualche modo. Attualmente il modo più semplice e più usato per produrre idrogeno a livello mondiale è estrarlo dal metano, quindi usare il metano. Il problema è che è un metodo molto inefficiente perché si perde un sacco di energia, tant'è che è più efficiente bruciare il metano direttamente piuttosto che estrarci l'idrogeno e poi utilizzarlo come sistema di storage, ma soprattutto causa abbondanti emissioni di CO2 in atmosfera. E questo quindi in un'ottica di transizione energetica in cui dobbiamo smettere di buttare CO2 in atmosfera, dobbiamo smettere ieri di buttare CO2 in atmosfera e ormai siamo al punto in cui dovremmo anzi preoccuparci di toglierne un po', direi che possiamo scartarlo come metodo perché di sicuro non ci aiuta. L'altro modo di produrlo è la cosiddetta elettrolisi, che consiste nel separare l'idrogeno dall'ossigeno nell'acqua attraverso l'utilizzo di corrente elettrica. In realtà è un po' più complesso di così perché esiste sia l'elettrolisi semplice che un altro tipo di elettrolisi detta elettrolisi con membrana polimerica elettrolita, nota anche con la sigla PEM, che è un po' più efficiente, ma vabbè, non la complichiamo troppo, insomma, restiamo sulle cose semplici. In questo caso, quindi, con l'elettrolisi potremmo usare fonti rinnovabili per fornire la corrente elettrica che ci serve per estrarre l'idrogeno dall'acqua, quindi per separare l'idrogeno dall'ossigeno e avere dell'idrogeno da solo. Solo che anche in questo caso il processo è molto poco efficiente dal punto di vista energetico, per cui si perde circa il 20-30% dell'energia immessa. Diciamo che con uno dei due metodi è un po' più efficiente, con l'altro, con l'elettrolisi semplice, è un po' meno efficiente, ma mediamente siamo sul 20-30%. Mentre con le batterie elettriche, la perdita è quasi nulla, parliamo di circa il 2%. Un secondo problema è che una volta ottenuto l'idrogeno, questo idrogeno va conservato. E visto che di base ha una densità molto bassa, e invece noi per metterlo poi nelle pile a combustibile ci serve che abbia una densità più alta per farcene stare di più, bisogna aumentarne artificialmente la densità, aumentandone la pressione, quindi pressurizzandolo in dei silos, oppure abbassando tantissimo la temperatura e liquefacendolo. Allora, questa seconda opzione avrebbe dei vantaggi perché poi sarebbe tutto più leggero da trasportare, però il punto è che c'è un utilizzo di energia enorme che farebbe perdere un altro 40% dell'energia iniziale e quindi è del tutto sconveniente. Quindi normalmente si opta per la prima opzione, che comunque comporta nuova energia e quindi fa perdere circa un 13% dell'energia iniziale. Infine, una volta che abbiamo questi pesantissimi container pieni di idrogeno super pressurizzato, li dobbiamo ovviamente trasportare, perché poi tendenzialmente li utilizzeremo nelle stazioni di rifornimento, dove andremo a caricare la nostra auto a idrogeno. Quindi dobbiamo prendere questi silos, attaccarli a dei tir oppure costruire dei condotti che trasportano questo idrogeno molto pressurizzato fino alle stazioni di rifornimento. In realtà c'è anche l'opzione di produrre l'idrogeno in loco, quindi ogni stazione potrebbe avere la sua singola infrastruttura di produzione di idrogeno, di estrazione di idrogeno attraverso l'elettrolisi, ma in questo caso questa infrastruttura avrebbe dei costi altissimi, perché ovviamente non potremmo ragionare su scale di produzione più grandi e quindi avrebbe dei costi comunque insostenibili. Quindi in ognuna delle due situazioni ci sono costi energetici e anche costi poi economici che crescono tantissimo. Quindi tutta l'infrastruttura dell'idrogeno, se la vediamo nel suo complesso, ha un costo energetico enorme, sia nella produzione, che nel trasporto, che nella distribuzione. Ed ecco spiegato perché l'idrogeno costa così tanto e anche perché al momento non sembra una buona idea realizzare dei veicoli a idrogeno, quando abbiamo l'alternativa delle auto elettriche che hanno dei costi energetici e ambientali molto più bassi. Pur ovviamente con le dovute precauzioni, ne abbiamo già parlato altre volte, del fatto che comunque al di là del modo in cui ne alimentiamo il motore, costruire un'auto ha un impatto ambientale grande, quindi meno ne costruiamo meglio è, perché ci sono tante materie prime, le stesse batterie delle auto elettriche sono costruite utilizzando il litio che comunque va estratto, ci sono i problemi di estrazione eccessiva, insomma. Dobbiamo sempre andarci con cautela, però a parità di soluzioni sicuramente è preferibile quella dell'auto elettrica. Gli unici casi in cui potrebbe aver senso l'idrogeno è quando dobbiamo progettare qualcosa che abbia invece un'autonomia che sia molto lunga, quindi chissà, magari per uno space shuttle oppure magari persino per alcuni viaggi aerei, per quei pochi che potremo continuare a permetterci. Non lo so. Però ecco, questo era più o meno il quadro di questa tecnologia che fa tanto discutere, di cui sentirete sicuramente molto parlare, perché interi paesi come il Giappone stanno costruendo tutta un'infrastruttura per continuare a investire in questa tecnologia, anche perché, detto fra le righe, è un modo probabilmente per continuare a utilizzare le riserve di metano, e questo sicuramente non dobbiamo fare. Quindi, autoidrogeno bocciate, possiamo dire così. Magari non è una bocciatura definitiva, magari possono emergere casi specifici in cui è utile utilizzarle, ma complessivamente il gioco non vale la candela. Se avete altre notizie, altre informazioni sull'autoidrogeno e volete condividerle, mi fa solo che piacere. È un argomento appunto che ho iniziato a conoscere relativamente da poco, quindi mi interesserebbe anche confrontarmi con voi su questo argomento. Detto ciò, vi saluto e vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Un Segno, sempre per le 10 e sempre per 10 minuti. E vi ricordo, come ogni giorno, che chi si rassegna è perduto.